Iniziamo il Consiglio Comunale, 17 maggio 2017. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Leoni.
Presente.
Pedersini. Camellini.
Presente.
Gardini.
Presente.
Benatti.
Ah,
ecco, Benatti. Ah, ecco, già è vero. Di Nardo. Presente. Baroni. So che per motivi di lavoro.
Sta tornando.
Tebasti. Rubiani,
presente.
Vandelli mi ha scritto che non ci sarà, ok. Moscatti,
presente.
Mazzacurati.
Okay. Punto numero 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 aprile, la parola ancora alla dottoressa Rocchi.
Approviamo i verbali della seduta precedente del 28 aprile 2017, quindi approvazione dei verbali della seduta precedente, voto favorevole unanime. Approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016, voti favorevoli 7, 2... Aspettate, scusate. 2 contrari, che erano... perché non me li hanno scritti qua. Non me l'hanno scritto nel mio... Rubiano e Vandelli, vado a memoria. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Rubiani, Vandelli, Moscatti e Mazzacurati, sull'ordine del giorno sulla pera, che è stato rinviato e ritirato. Approvazione di addendum bis alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario tra i comuni soci di AIMAG, voto favorevole 8, 3 astenuti, Rubiani, Vandelli e Mazzacurati. Risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Cambio Centrodestra ad oggetto richiesto al prossimo consiglio comunale di impegnare la giunta all'introduzione della trasmissione audio... Dove?
Non era, lei non c'era in consiglio.
No, parliamo del 28 aprile, sì. Sì.
C'è una confusione nella...
No, c'è confusione qua, evidentemente. Questo è giusto. E quello è del marzo, scusate, 27, è sbagliato. Sì, ha fatto un po'. Sono due. Risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra all'oggetto richiesta stato di avanzamento mappatura.
C'è un errore di stampa, c'è qualcosa.
Io ho questi, quindi facciamo presto, scusate, appunto. Facciamo presto. Allora, il rendiconto e basta, verbali e la pera. Finisce così, c'è un doppione che non si capisce perché. No, ma certo, c'è venuto. Scusate, c'è proprio. Ok. A posto? Siamo a posto, allora. Paola, metti in votazione.
Allora, tutto chiaro? Ci siamo ricompresi bene. Allora, mettiamo in votazione chi è a favore dei verbali, così come detti.
Ok.
Non c'era. Ok, quindi l'unanimità. Contrari?
Come vota?
Siamo partiti così. Allora, l'unanimità di presenti. Allora, ritorniamo a fare, scusate. Chi è a favore?
Ok.
Centro-sinistra insieme per Campogalliano, progetto Campogalliano e futuro per campo. E contrari? Nessuno. Astenuti?
Okay.
Cambio campo. Bene, allora... passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, vale a dire la relazione sull'attività del servizio di polizia locale dell'anno finito 2016. Sono presenti, ringraziamo per essere qui, la comandante della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, Susi Tinti, e il responsabile della territoriale di Campogalliano, Marco Lugli, a cui do subito la parola per la relazione. Dopo, com'è nostra consuetudine, anche se questa è una relazione che ci teniamo a fare, lo sapete, per condividere con tutti i consiglieri questa importante attività, insomma, della nostra polizia, quindi è soltanto una comunicazione, diciamo così. Alla fine, se qualche consigliere ha delle domande o vuole fare un breve intervento, lo accettiamo come siamo abituati a fare. D'accordo? La parola alla comandante Tinti, grazie.
Funziona? Ok, grazie mille, buonasera a tutti, è sempre un piacere per noi poter presentare nei consigli comunali la nostra attività e come ormai di consueto ci siamo divisi i compiti, insomma la prima parte su qualche nozione, insomma qualche cenno, qualche peculiarità magari dello scorso anno relativo all'attività posta in essere nell'Unione, e poi invece Lugli Marco, responsabile del presidio territoriale, ovviamente entrerà nello specifico del territorio di Campo Gagliano. Vi dicevo che almeno nella prima parte vorremmo evitare di annoiarvi con qualche numero, anche perché insomma vi abbiamo distribuito una relazione abbastanza corposa, e quindi insomma immagino che di numeri ne abbiate già tanti in testa. Quindi vi dicevo, partiamo con una delle attività principali, che è quella sicuramente della polizia stradale. Polizia stradale che, come potete vedere dalla slide, per noi non è solo repressione ma è anche prevenzione, e mettiamoli al sicuro è una campagna di sicurezza che abbiamo fatto lo scorso anno, dove abbiamo fatto in collaborazione col 118 e il pronto soccorso dell'ospedale di Carpi degli incontri rivolti ai genitori per come si trasportano i bambini a bordo dei veicoli. Queste iniziative, ovviamente su richiesta, quindi se conoscete qualcuno che fosse interessato, noi siamo disponibilissimi, proprio perché molto spesso c'è disinformazione, insomma, e quindi siamo ben lieti di poter fare educazione stradale non soltanto nelle scuole ma anche rispetto agli adulti. Polizia stradale e anche controllo di veicoli. Come potete vedere, in Unione abbiamo veramente controllato parecchi veicoli, sono circa una settantina al giorno, oltre 25.300 veicoli controllati. Ma un altro dato, secondo me importante, è quello dei più di 23.000 veicoli sottoposti a pretest. Ve lo ricordo perché per noi addetti al lavoro magari pretest è una cosa molto quotidiana, normale, è in realtà quel test che viene fatto ai conducenti per sapere se hanno ingerito alcol oppure no. È uno strumento molto semplice, assomiglia al microfono che io ho in mano, nel senso che è sufficiente soffiare, se si accende la lucina verde tutto bene, non c'è nessun problema, se si accende la lucina rossa si procede poi con un controllo più accurato che ci dice esattamente la percentuale di alcol. Quindi anche a livello di prevenzione sulla guida per gli effetti sotto l'effetto di alcol, insomma, il numero dei veicoli controllati è un numero importante, e anche i posti di blocco su tutta l'Unione sono circa di 9 al giorno. Sempre in tema di autotrasporto, sempre in tema di polizia stradale, scusate, l'autotrasporto è sicuramente una materia importante, che non è curata in modo così specifico da tutti i corpi di polizia municipale, perché è una materia veramente complessa. Abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro comando un commissario che è esperto della materia di autotrasporto, quindi tiene corsi anche per la scuola di polizia e quindi anche per altri comandi, e abbiamo sfruttato questa possibilità. A partire dalla fine del 2015 abbiamo costituito un gruppo di operatori su base volontaria che hanno scelto di impegnarsi in questa materia. Sono circa 16 gli operatori, e lo scorso anno abbiamo fatto circa 30 controlli di polizia stradale legati all'autotrasporto. Per noi vuol dire che cosa? Controllare tempi di guida, vuol dire controllare efficienza dei veicoli, vuol dire controllare i veicoli stranieri, i veicoli italiani, il cabotaggio, l'efficienza dei veicoli, e soprattutto siamo riusciti a fare 8 di questi servizi in collaborazione col Ministero, proprio qua a Campo Gagliano in Dogana. Che cosa vuol dire? Il Ministero ha un mezzo che fa le revisioni come se il mezzo dovesse andare alla revisione normalmente per un controllo, e quindi è in grado di verificare, non so, ad esempio le cose che non si vedono ad occhio nudo, il sistema frenante del veicolo. E quindi a seguito di questi controlli abbiamo fermato 2 veicoli che erano veramente privi del sistema frenante. Abbiamo fatto tante sanzioni anche sul sovraccarico, e immaginate che il sovraccarico mette a dura prova il veicolo che non ha la capacità, diciamo così, e le caratteristiche per poter essere condotto in questo modo. Anche oltre 130 tempi di guida e di riposo, vuol dire che abbiamo fermato degli autotrasportatori che erano stanchi e quindi avevano i riflessi meno pronti, e quindi anche questo veramente una, diciamo così, un controllo che io reputo veramente importante sulla sicurezza stradale. E proprio a Campo Gagliano ovviamente il Ministero è ben contento di venire, perché alla dogana abbiamo un bel piazzale per poter mettere le strumentazioni, e soprattutto abbiamo anche tanti veicoli, insomma, che circolano. Poi in realtà i controlli sull'autotrasporto in generale, quelli non fatti col Ministero, vengono svolti ovviamente su tutto il territorio dell'Unione. Andiamo sempre avanti con la Polizia Stradale, in particolare con i sinistri. Diciamo che lo scorso anno è stato un anno relativamente fortunato, nel senso che il numero dei sinistri è stato in calo su tutta l'Unione, un calo che, piccolo o più grande, comunque in proporzione è stato identico su tutti il numero, su tutti e quattro i comuni. Anche il numero dei velocipedi e il numero dei pedoni coinvolti è stato, per noi considerati utenti deboli, in diminuzione. Ed è dal 2007, se facciamo eccezione per il 2010, che effettivamente un numero così basso di sinistri rilevati solo dalla Polizia Municipale, quindi non sono i dati Istat Regione Emilia Romagna, parliamo dei dati rilevati dalla Polizia Municipale, dove comunque è una percentuale abbastanza elevata. Nel 2016 abbiamo avuto l'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, e questo devo dire che oltre che ai cittadini ha complicato la vita anche un po' a chi rileva l'incidente stradale, tant'è che le procedure si sono appesantite, diciamo che anche il grado di contenzioso aumenta sempre di più, e abbiamo fatto la scelta di implementare di un'unità il gruppo che si occupa di rilevare gli incidenti stradali nell'Unione. Prevalentemente questo gruppo si occupa di rilevare gli incidenti stradali conferiti, quindi quelli più gravi con quelli con più difficoltà, mentre invece tutti gli altri incidenti stradali, quindi quelli con solo danni, vengono rilevati da tutti gli operatori che sono sul territorio. Vi dicevo, un volo e qualche cenno per ogni attività di Polizia Municipale. Vai Marco, Polizia Edilizia. Polizia Edilizia è un'altra di quelli controlli che fa la Polizia Municipale. Anche in questo caso, lo scorso anno, la Polizia Edilizia è un gruppo specifico. Ovviamente se parliamo di un controllo di edilizia semplice, cioè un'ordinanza di demolizione di un muretto, ogni operatore della Polizia Municipale è in grado di effettuarla, ma quando ci avviciniamo, quando andiamo in cantieri dove ci sono dei sopralluoghi particolari, dove occorre conoscere alla perfezione gli strumenti urbanistici, c'è un gruppo specializzato che si occupa di edilizia. Fino allo scorso anno era formato da un agente e un ispettore. Lo scorso anno abbiamo deciso di potenziare questo nucleo aggiungendo due agenti e un ufficiale, e devo dire che i risultati ci sono stati, nel senso che, come potete vedere, il numero dei controlli e anche il numero degli abusi che abbiamo denunciato sono stati maggiori, evidentemente. Polizia ambientale è un'altra di quelle attività poste in essere dalla Polizia Municipale. Quando parliamo di polizia ambientale parliamo delle aree verdi, fossati, abbandono di rifiuti, inquinamento acustico, che da qualche anno è in costante aumento. Vuoi perché le segnalazioni dei cittadini comunque ci chiamano più spesso per fare questi interventi, e anche una parte di attività di iniziativa. Andiamo sempre avanti con le tipologie, con le, diciamo così, le competenze della Polizia Municipale, è quella della legalità economica, che comprende ovviamente i controlli fatti al commercio, sia in sede pubblica, sia in sede fissa, scusate, che in aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, i controlli dei pubblici esercizi. In pratica è tutta quell'attività che pone in essere la Polizia Municipale, legata sia all'abusivismo commerciale che alla tutela del consumatore. Poi, nucleo antidegrado, fondamentale direi per la sicurezza urbana e la lotta al degrado, è stata la scelta di costituire nel 2015 un gruppo di operatori che lavora in abiti borghesi, che è formata, dicevo, da quattro operatori e che è denominato il nucleo antidegrado. Ovviamente il nucleo antidegrado, questi quattro operatori non sono gli unici che si occupano di contrastare il degrado nel nostro territorio, sarebbe assurdo. Diciamo che hanno il vantaggio di operare in abiti civili, quindi sono in grado di verificare cose che gli altri operatori con la divisa non riuscirebbero a verificare. Quindi diciamo che la lotta al degrado è comunque un lavoro di squadra composto da tutti gli operatori della Polizia Municipale. Loro hanno questa caratteristica, riescono a fare dei controlli, vuoi sul regolamento di polizia urbana, vuoi sulle queste, vuoi sugli accattoni, vuoi sui parcheggiatori abusivi, gli atti vandalici, i rifiuti, i furti di biciclette. Insomma, sono agevolati per il fatto che comunque si mimetizzano meglio nel territorio. Nello 2015 abbiamo iniziato e proseguito anche nel 2016 a raccogliere le denunce contro i furti di biciclette. Se non ricordo male, ve lo dicevo anche l'anno scorso, l'importanza di questa attività, perché rilevando le denunce siamo in grado di capire dove avvengono i furti di biciclette e di conseguenza il nucleo antidegrado fa delle indagini e degli appostamenti anche utilizzando la videosorveglianza finalizzati proprio a prevenire o anche a reprimere. In qualche caso siamo riusciti con delle indagini a denunciare persone per ricettazione e a restituire la bicicletta al fortunato, in questo caso sfortunato perché gliel'avevano rubata, fortunato perché gliel'abbiamo ritrovata. Altro direi esperienza importante che nasce nel nostro territorio sempre nel 2015, ma che trova, diciamo così, una fondamentale realizzazione nel 2016, è quella relativa al controllo del vicinato. L'esperienza del controllo del vicinato è un'esperienza che sempre più gli altri territori in Emilia-Romagna e non solo ci chiedono di andare a raccontare. A raccontare perché ovviamente la Polizia Municipale non ha a disposizione, quindi magari prevengo una domanda, il controllo vicinato serve per ridurre i furti? Io non lo so, nel senso che non ho i dati oggettivi per potervi dare una risposta. Quello che vi posso dire è che sicuramente ha riscoperto nelle persone la voglia di stare insieme, quindi la ragione di prevenire i furti è stata quella che ha fatto scattare l'allarme e far riscoprire ai cittadini la voglia di stare insieme. Dopodiché, detto da loro, si sentono anche più sicuri, quindi parliamo di una percezione di sicurezza. Sapere che il tuo vicino guarda la casa quando tu non ci sei fa sentire le persone più sicure. Sapere che hai il numero di telefono del tuo vicino di casa e se hai bisogno puoi intervenire perché ci sono stati momenti in cui si sono conosciuti, sicuramente è a livello di percezione di sicurezza importante. Lo scorso anno avevamo 53 gruppi al 31-12 di controllo del vicinato. Oggi siamo già a 72. Marco poi vi darà il dettaglio dei gruppi che si sono costituiti a Campogagliano, perché veramente sono in continua evoluzione. Anche stasera appunto mi diceva che sono in fase di formazione altri gruppi. Guardate, non a caso, quindi abbiamo, diciamo così, fatto incontri lo scorso anno con i cittadini per promuovere il progetto. Abbiamo incontrato anche i coordinatori, cioè abbiamo cercato di fare una rete tra questi 70, 50, 60 coordinatori in modo tale che in tutta l'Unione Terre d'Argine ci sia una, come posso dire, sì, una rete virtuosa tra i coordinatori. E il rapporto che abbiamo con i gruppi del controllo vicinato è un rapporto, lo dico sempre, ci tengo molto anche quando vado a raccontare la nostra esperienza, è a doppio senso. È vero che i cittadini ci segnalano se qualcosa che non va, una macchina che rallenta, un'auto sospetta, una persona sospetta. È anche vero che la polizia, e quindi interviene la Polizia Municipale o le altre forze di polizia. È anche vero che da parte nostra, ogni qualvolta veniamo a conoscenza di un fatto che può essere utile far conoscere immediatamente ai cittadini, lo comunichiamo. Un esempio di qualche giorno fa, la truffa dello specchietto. È capitato che ci hanno segnalato, sempre un gruppo del controllo vicinato di Fossoli ci ha segnalato che in quel momento c'era un'auto con targa e tipologia e dice: mi hanno appena cercato di truffarmi appunto con questa scusa dello specchietto. La Polizia Municipale cosa ha fatto? Ha immediatamente avvisato tutti i coordinatori del gruppo del controllo vicinato che a cascata hanno potuto comunicarlo agli appartenenti. in modo tale che ovviamente ti si accende più spesso una lampadina, e questo è un modo immediato, perché se anche io faccio il comunicato stampa il giorno dopo sul giornale, ovviamente non ha più la stessa efficacia del messaggino che ti arriva dal tuo coordinatore. Parliamo di controllo del vicinato, anche se il controllo del vicinato non è WhatsApp, o perlomeno non è solo WhatsApp. A partire dal marzo del 2016 abbiamo attivato nella centrale operativa un numero di cellulare a cui è possibile inviare SMS normali o anche di WhatsApp. Questa attivazione di questo numero di telefono faceva parte delle linee guida della riorganizzazione dell'amministrazione, che ci diceva di rendere più accessibile il servizio, e così pensiamo che sia stato, nel senso che in media lo scorso anno circa 4 segnalazioni al giorno ci sono giunte con questa tipologia, e guardate che anche un numero importante secondo me su Campo Gagliano, nel senso che erano 1200 circa su tutta l'Unione, soltanto 82 ci sono arrivate da Campo Gagliano, quindi voglio dire anche i cittadini di Campo Gagliano tutto sommato hanno iniziato ad utilizzare questo sistema. Un sistema che per noi è importante, nel senso che molto spesso, intanto voglio dire, ormai il cellulare ce l'hanno a disposizione tutti, e spesso ci allegano delle fotografie, e per noi le fotografie a volte evitano anche che l'operatore della Polizia Municipale vada a fare un controllo, perché se si tratta di recuperare qualche cosa possiamo girarlo direttamente ad AIMAC, se c'è una buca per terra e ci dicono dov'è, magari lo diciamo direttamente all'ufficio tecnico. Quindi insomma è veramente un sistema che io ritengo interessante, proprio per rendere più, cioè stare al passo con i tempi e avere la possibilità appunto di mettersi al servizio del cittadino. Cosa ci segnalano? Ci segnalano problemi legati ai rifiuti, circolazione, atti vandalici, insomma di tutto un po', anche se per le emergenze noi diciamo sempre che va chiamata la centrale operativa, perché ovviamente è vero che si occupa è la centrale operativa che si occupa di rispondere al cittadino, ma è anche pur vero che la precedenza viene data comunque alla risposta telefonica, e quindi potrebbe essere che se si tratta di un'emergenza il cellulare viene un attimino tralasciato. Altra novità che consente, diciamo così, alla Polizia Municipale di stare al passo con i tempi è stata l'apertura di un profilo social Twitter a partire dal dicembre 2016. A dire la verità abbiamo fatto un po' di prove, a settembre abbiamo provato insomma a vedere come funzionava questo sistema, e la Regione Emilia Romagna in particolare invita i comandi di Polizia Locale a sbarcare sui social, sia per quanto riguarda Twitter che Facebook. Al momento noi ci siamo limitati a Twitter, con due finalità fondamentalmente. Vai Marco, un po' per farci conoscere e un po' per dare prevalentemente informazione ai cittadini. Qua vi ho messo qualche foto, che sono le stesse che noi utilizziamo nei comunicati stampa. Quindi da una parte, se vedete qui sulla sinistra, un messaggio educativo, cioè quando sorpassi un ciclista quali regole devi seguire, quando devi accendere i fari, quindi delle pillole di educazione stradale, diciamo così. Poi ovviamente ogni volta che viene chiusa una strada, vuoi nell'immediatezza perché c'è un incidente stradale, vuoi perché c'è un evento programmato e quindi magari l'ordinanza viabile dice che quella strada viene chiusa alle 10 per precauzione, in realtà magari quella strada già alle 9:30 deve essere chiusa per ragioni di servizio, oppure viene chiusa mezz'ora più tardi. Da Twitter voi riuscite ad avere le informazioni nell'immediatezza. Il 7 aprile di quest'anno, quindi parliamo del 2017, la Regione Emilia-Romagna, con tutti i comandi collegati con Twitter, ha fatto un'iniziativa dove per tutta la sera del 7 aprile le polizie municipali raccontavano che cos'era successo durante la sera. Questo proprio per far conoscere un po' la nostra attività e per rendere più informati appunto i cittadini. Se i nostri tweet, i nostri follower al 31/12 erano 155, adesso sono 438. Abbiamo anche delle visualizzazioni di 3-4 mila persone che visualizzano i nostri tweet. Quindi insomma devo dire che probabilmente qualcuno tra di voi, tra i consiglieri, è un nostro assiduo follower, insomma. Poi, sempre per provare ad essere più vicini al cittadino, sempre per dare la possibilità al cittadino che ci voglia conoscere, per spiegargli che cosa facciamo, quali sono le nostre attività, anche per promuovere il controllo del vicinato, nel 2016 abbiamo uno per territorio, uno per comune, per esempio a Campogalliano l'abbiamo fatto il 23 ottobre in occasione del patrono, abbiamo messo uno stand della Polizia Municipale in cui c'erano degli operatori che mettevano a disposizione dei cittadini le nostre strumentazioni, vedete lì per esempio l'etilometro, e comunque erano lì per dare le informazioni a tutti i cittadini che appunto volessero qualche informazione. Mi avvio verso la fine. L'anno scorso è stato anche il primo anno in cui abbiamo venduto all'asta le biciclette ritrovate e divenute di proprietà dell'Unione Terre d'Argine. Che cosa significa? Che le biciclette che ritroviamo, perché magari vengono abbandonate dopo un furto, oppure vengono comunque spostate da una parte all'altra, non sono di nessuno, vengono recuperate dagli operatori della Polizia Municipale, viene data notizia all'albo pretorio del fatto che è stata ritrovata la biciclette, se da quella pubblicazione, quindi da quella informazione, entro un anno nessuno si presenta per reclamare la propria bicicletta, quella bici diventa di proprietà del ritrovatore, in questo caso, che può essere cittadino, se è stato il cittadino a ritrovarla, oppure se è stato direttamente un operaio del comune, oppure un operatore della Polizia Municipale, entra in possesso dell'Unione. Bene, lo scorso anno, grazie alla collaborazione del Comitato della Balorda, siamo riusciti a vendere 30 biciclette, quindi ha fatto un po' anche di spettacolo, insomma li vedete vestiti con i pannolini e con i ciucci, perché il ricavato è stato devoluto per l'acquisto di latte in polvere per le famiglie bisognose, quindi insomma 30 biciclette, 2.400 euro, e questa è stata anche l'occasione per restituire appunto le biciclette ai cittadini. Anche quest'anno proveremo a ripetere l'iniziativa, insomma direi nel mese di giugno, sempre nel mese di giugno se ce la facciamo. Chiudo dicendovi che la Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine è stata la prima ad andare a Montegallo nella settimana dal 3 al 10 settembre in aiuto ai comuni terremotati. La regione che organizzava gli aiuti ci ha chiesto se eravamo disponibili, e quindi dopo tutto quello che avevamo ricevuto dagli altri, ben venga. Siamo andati una settimana, la prima, che è stata forse un po' la, non dico la più difficoltosa, però insomma c'era da mettere insieme un po' tutto il meccanismo, c'erano solo i carabinieri, la Polizia Municipale a Montegallo non esiste, non c'è, e quindi insomma ci siamo messi al servizio, abbiamo lavorato di notte, abbiamo dato dei suggerimenti dovuti alla nostra esperienza, e devo dire che ANCI ci ha premiato a Bari con una menzione speciale proprio per l'attività che abbiamo svolto nel comune di Montegallo. Per quanto riguarda la parte dell'Unione io avrei terminato e passerei la parola a Marco per insomma il dettaglio su Campogalliano.
Buonasera a tutti, allora vi avviso subito, io sono molto meno loquace rispetto alla comandante, quindi vi annoierò di sicuro, spero che mi scusiate per questo. Allora, 2016, cominciamo con i sinistri stradali che hanno visto continuare il trend in calo, quindi altri due incidenti in meno rispetto al 2015, anche gli incidenti con lesioni sono calati, purtroppo ci sono i due incidenti mortali, era già alcuni anni che per fortuna non avvenivano, l'anno scorso invece ne sono successi due, entrambi nel fatidico incrocio via San Martino, via Reggio e via Fornace. Come si può vedere dalla cartina, gli incidenti, i 41 incidenti sono praticamente tutti sparpagliati, se si può dire sparpagliati, nel territorio comunale. Gli unici due incroci che hanno visto più di un incidente, sono appunto quello fra via San Martino, via Reggio e via Fornace e quello fra via del Lavoro, via l'Europa e via per Modena, con 4 incidenti per uno. La differenza è che in questo incrocio c'è una rotatoria e i 4 incidenti sono stati tutti e 4 con solo danni ai veicoli. Quell'altro ancora purtroppo non ce l'ha e sono stati 2 incidenti mortali, uno con feriti e uno con solo danni. Le notizie che ho io sembra che da quest'anno dovrebbero iniziare i lavori, speriamo sia l'anno buono. In generale le strade più coinvolte in incidenti sono via San Martino in generale, quindi con 7 incidenti, via Canale Carpi con 6 e in generale quindi l'asse della SP13 con 20 incidenti è chiaramente, anche visto il volume di traffico, è quella più pericolosa, diciamo così. Però ripeto, non ci sono punti particolarmente pericolosi eccezione fatta per questi 2 incroci. Tutti gli altri non sono incidenti, diciamo, singoli. Passiamo ora ai servizi effettuati di polizia stradale. Sono stati effettuati 360 posti di blocco, posti di controllo, chiamiamo, con 2722 veicoli controllati e 2391 conducenti sottoposti appunto al pretest per verificare il tasso alcolemico. Tutti i dati sono in aumento, sia i posti di controllo sia i veicoli controllati, i conducenti controllati, e da tutto questo sono state rilevate 977 violazioni, anche questo dato più o meno in linea sempre con gli anni passati. Le violazioni principali, naturalmente, visto il nostro ruolo, sono quelle dei divieti di circolazione e sosta. I controlli della sosta li facciamo solo noi, quindi per forza di cose le violazioni sono il numero principale. Da segnalare anche l'aumento delle violazioni sulla normativa del trasporto merci, tempi di guida, riposo, come diceva la comandante, anche grazie al fatto che vengono effettuati controlli in zona dogana con il nostro nucleo specialistico e l'ausilio dei veicoli della motorizzazione, e anche un aumento del dato sulle violazioni dovute all'inefficienza dei veicoli, usura dei pneumatici o luci, eccetera. Sostanzialmente inalterate, sono sostanzialmente in linea, sono le altre. Così come per quanto riguarda le patenti di guida ritirate, i fermi e i sequestri, sono violazioni, sono differenze minime rispetto allo scorso anno. Le informative di reato a carico di maggiorenni sono state 8 e carico di minorenni 2. A proposito di quelle carico di minorenni, vi ricordo qual è stato l'episodio. È stato l'episodio del serpente, il famoso serpente di giugno dell'anno scorso, dove si era scatenato il panico a Campogalliano perché sembrava che ci fosse un serpente sfuggito nella zona via Rustichelli, piazzale 9 gennaio. In realtà poi siamo riusciti a risalire agli autori della bravata, che erano 2 quattordicenni che per festeggiare la fine dell'anno scolastico avevano pensato bene di organizzare questo scherzo. Chiaramente si sono beccati una denuncia per procurato allarme e adesso ne subiranno le conseguenze. I controlli, i sopralluoghi in polizia ambientale sono stati 75, relativi chiaramente ai controlli su aree verdi, fossati, abbandoni di rifiuti, eccetera. Quelli in materia commerciale 37 e 53 le spunte ai mercati. Da tutto questo sono derivate un accertamento di 19 violazioni al regolamento di polizia urbana, 3 a quelli sugli abbandoni di rifiuti, di cui uno con le fototrappole, e poi 11 in materia di autotrasporto. Fra le violazioni del regolamento di polizia urbana, diciamo che spiccano le 6 effettuate ai laghi Curiel sulle normative, la regolamentazione dell'utilizzo dei laghi, tipo divieto di balneazione, divieto di uso di griglie fuori dagli appositi spazi, e le 5 per l'accattonaggio e questue. In questo caso si tratta, come possiamo vedere anche dalla segnalazione dei dati, di un incremento notevole delle segnalazioni, e sono dovute all'incremento notevole delle segnalazioni della presenza di mendicanti insistenti, fastidiosi e a volte anche offensivi davanti ai supermercati, al Coop e a Conat soprattutto. In questo caso, oltre all'intervento nostro, si cerca di intervenire soprattutto sfruttando il nucleo antidegrado in borghese, così da poter verificare e cogliere sul fatto queste persone. Il resto delle segnalazioni sono più o meno in linea sempre con l'anno scorso, con il 2015. Sempre importante l'attività degli assistenti civici, che a Campogagliano sono 10 sulla carta. In realtà chi effettua i servizi costantemente sono 5-6. Questi hanno effettuato 374 servizi che vanno dalle scuole ai mercati a manifestazioni sportive, insomma quando io ritengo di avere bisogno sono sempre disponibili. Un totale di ore sono 500 effettuate. Chiaramente uno di questi assistenti civici nel corso del 2016 ha rinunciato a effettuare i servizi presso i plessi scolastici. Noi abbiamo dovuto sostituirlo e quindi abbiamo incrementato i servizi effettuati presso le scuole, chiaramente, notevolmente, perché abbiamo dovuto sostituire l'assistente civico. Sostanzialmente in linea tutti gli altri dati, manifestazioni sportive. Fra le manifestazioni sportive ricordo l'anno scorso la finale di Coppa delle Regioni, di Coppa Italia e Coppa delle Regioni di triathlon, effettuata ai laghi, manifestazione molto importante e molto faticosa da portare a termine anche da parte nostra, vista la location. Controllo di vicinato a Campogagliano al 31 dicembre 2016 aveva visto formarsi 4 gruppi. Il primo è stato quello di Saliceto, Buzzalino, poi dopo quello fra le associazioni sportive dei laghi, presenti ai laghi, quella della zona sportiva via Mattei, via Allende e via Gobetti, e quella in via Che Guevara, via Lumumba e Piazzale Costituzione. In totale erano 113 famiglie coinvolte, e devo dirvi che nel 2017, quindi nei primi 4 mesi, se ne sono già formati altri 3, uno in via Ronzoni, uno nella zona della Galleria e uno in via Rangoni, Canale Erba. Qua addirittura abbiamo sconfinato, siamo andati nel comune di San Martino, perché molti di via Canale Erba sono dalla parte del comune di San Martino, però hanno partecipato volentieri alla formazione di questo gruppo. Negli ultimi giorni ci sono già altri 3 gruppi in fase di formazione, fra cui uno del consigliere Rubiani e uno della consigliere Tabasti, e che nei prossimi giorni speriamo arrivino a conclusione. Laghi Curiel abbiamo effettuato come gli agenti di Campogagliano 350 controlli, non solo controlli, stazionamenti, e io li chiamo circumnavigazioni del lago, perché effettivamente effettuavamo il giro completo del lago per verificare anche le zone più nascoste. 31 controlli effettuati nelle giornate festive, 95, soprattutto chiaramente estive, perché in inverno ce n'è un bisogno minore, 95 nei turni serali, anche questo soprattutto nei periodi che vanno da maggio a settembre, e 119 effettuate dal gruppo sempre antidegrado, del nucleo antidegrado in Borghese, per un totale di quasi 600 controlli in un anno, quindi quasi due al giorno, un e mezzo al giorno. Considerando che la maggior parte di questi sono effettuati nel periodo, diciamo, fra aprile e ottobre, posso quasi dire che sono quasi due al giorno. Altro controllo del territorio. Dall'anno scorso io ho iniziato a fare dei servizi di stazionamento, un po' come fanno i carabinieri, per intenderci, nelle zone residenziali, nella zona della dogana e nella zona sportiva. Cosa intendo per stazionamento? Intendo che con l'auto, in inverno anche con le lucciole, non le lucciole accese, però le luci di posizione, quelle blu che rimangono fisse accese, faccio fermare i miei ragazzi nelle zone residenziali per quarto d'ora, 20 minuti, per cercare di aumentare innanzitutto la sensazione di presidio del territorio e di scoraggiare magari malintenzionati che avrebbero intenzione di visitare i nostri appartamenti. 300 di questi controlli nelle zone residenziali, comprese le frazioni Panzano, Saliceto, e 250 sono quelli in zona dogana e zona sportiva. Educazione stradale. L'educazione stradale è stata effettuata alle quattro classi della quinta della scuola primaria, quindi 84 alunni interessati, due ore di lezioni teoriche a classe, quindi 8, e 4 ore di un percorso pratico in un percorso attrezzato a Fossoli. Ricordo anche che la Polizia Municipale partecipa al tavolo dell'educativa di strada, dove periodicamente ci riuniamo con altri uffici comunali, tipo i servizi sociali o Villa B, la polisportiva, gli educatori dell'oratorio, per verificare la presenza di criticità nel mondo giovanile e per cercare di trovare soluzioni a eventuali problemi rilevati. L'attività amministrativa: sono quasi 1600 le persone ricevute al front office e soprattutto spicca l'aumento delle autorizzazioni in deroga. Questo aumento è dovuto al fatto che in via 22 aprile, per intenderci la via chiusa che c'è ai laghi, la strada chiusa appena giù dal ponte, abbiamo messo un divieto di transito e sosta dalle 20 alle 6 per evitare frequentazioni ambigue della zona, e però abbiamo dovuto autorizzare tutti i pescatori che fanno la pesca notturna, il carp fishing, e quindi questo ci ha aumentato il lavoro d'ufficio, però sembra che la cosa, insomma, funzioni. Io avrei finito. Consentitemi di ricordare il collega, ma soprattutto l'amico Miselli Alfredo, che è deceduto lunedì scorso, che per oltre 30 anni ha lavorato per il comune di Campovegliano, adesso mi commuovo, ma vabbè, come vigile, ma che tuttora, fino a un mese fa, pur residendo a Modena, continuava a prestare servizio come volontario all'Hauser. Oggi c'è stato il funerale e sono ancora commosso. Grazie mille.
Bene, grazie. Chiedo subito ai consiglieri se hanno qualche domanda da rivolgere. Moscatti.
Buonasera e grazie dell'esposizione. Chiedo qualche approfondimento o delucidazione. Per quanto riguarda la mappa dei sinistri, che è vero che mi ha riconosciuto immediatamente, l'avevo chiesta negli anni passati e l'avete portato questa sera, sono rimasto molto, molto soddisfatto e molto contento. E, però non l'ho trovata nella documentazione, così è possibile riceverla come approfondimento? Grazie mille. Grazie mille, ne approfitto anche per chiedere, è possibile tornare un secondo sulla slide della mappa? Perché c'era una via, o meglio un percorso che era abbastanza caratterizzato da quello, e sulla sinistra del lato autostradale, e non, da qui non riesco a capire qual è quella via con la colonna di sinistri.
Nella sinistra.
Non capisco se è via Barchetta, via Gramsci, come...
Aspetta che andiamo.
Proprio sul nome Campo Gagliano.
Questa?
No, sopra e poi a sinistra.
Forse qua.
Esatto, quella lì. Quella.
Questo?
Sì.
Questa è via Canale Carpi.
Quella è via Canale Carpi, ecco, perfetto. E invece, da qui sempre perché non riesco a identificarla, via Gramsci e via Barchetta.
Questa è via Barchetta.
Dove sono? Perfetto.
E quindi via Gramsci.
Subito ne proseguo verso via Canale Carpi.
Esatto, questa è via Croce, esatto. Questa è, sì.
Perfetto, è quella lì. Sì. Ok. Sì, perché in realtà questi qui sono, mi diceva, chiedo ancora un approfondimento, mi diceva che sono i sinistri, gli incidenti che avete rilevato voi, corretto?
Sì,
questi,
okay. Il 95%.
Ok. Per cui però tutti gli incidenti, quelli minori, constatazioni amichevoli, eccetera, non risultano.
Sono compresi,
ok. Non sono. Che in realtà è già un'indicazione molto molto utile per noi, perché ci dà una chiara idea della concentrazione, delle zone di concentrazione. E per questo ringrazio assolutamente. E poi chiedevo, nel ritiro di patenti che avete elencato il numero, è possibile sapere quante sono state quelle per causa alcol, anche a grandi linee?
Allora, più che al ritiro sappiamo quante sono le guide in stato di ebbrezza denunciate che hanno portato.
O guide, esatto.
Sì.
Esatto.
Allora, ogni volta che c'è una guida in stato di ebbrezza la patente viene ritirata, quindi le possiamo dire il numero, mi pare... 3 marzo, adesso ci guardiamo.
Sì, sì, no, se ci mancherebbe, non voglio mettere pressione o mettere fretta. Tutto il tempo di consultazione.
In questo modo, o preferite che prima raccogliamo le domande? Non so.
Come preferite voi?
No, cioè, per noi.
Tre.
Comunque tre in stato di ebbrezza a Campo Gagliano.
Sì, sì.
Allora approfitto del chiarimento del sindaco, tornerei un attimo indietro sul numero di sinistri distribuiti sul territorio. Quindi quel tratto di Canale Carpi lì è tutta la parte iniziale? Perché da qua vediamo il giusto. Sono concentrati tutti tra via di Vittorio e
allora,
via Castiglia, per
via Canale Carpi è
più a sinistra della
Carpi. È questa.
Esatto.
Ah, bon.
Che però prosegue, lì si arriva fino a via Nacmani, che è prima di Panzano.
Certo, ok.
Quindi non ci sono tutti, se li contate, non sono tutti 41 gli incidenti.
È la parte...
Se qui via Roma. Taglia il centro di Campo Gagliano.
Allora, via Grandi.
No, è impossibile, parallela a Canale Carpi, scusa.
Questa è via Barchetta.
È una roba tipo via Greco, esatto, è parallela.
Quando vi inviamo le slide allargando...
Perché è molto stretta, infatti.
Rende molto di più. Io le ho portate perché mi ricordavo che qualcuno dei consiglieri l'aveva chiesto, le abbiamo messe... Ovviamente non sono semplicissime da vedere come slide, ma ve le
no,
mettiamo,
ma aspetta.
Così potete...
Questa è via di Vittorio. Questa è via di Vittorio. Quindi i pallini degli incidenti, questi quattro qua potrebbero essere due su via di Vittorio, uno su via Roma, perché qua è molto, molto largo. Insomma. Comunque, come numeri, sono 7 in via San Martino, 6 in via Canale Carpi, qua se ne vedono 3. Gli altri 3 sono successi a Panzano e avanti. Questa è la concentrazione nell'incrocio che avevo detto, via Europa, via del Lavoro, eccetera. E questo, quell'altra concentrazione nella strada via Farnace.
Grazie.
Prego.
Sì, un chiarimento a proposito delle fototrappole. Se ho capito bene, le fototrappole ci hanno consentito una sola individuazione.
Allora, sì. quest'anno, l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi con le fototrappole perché se era rotta, ne avevamo una, se era rotta e quindi per alcuni mesi eravamo rimasti senza. Poi dopo abbiamo ripreso, abbiamo cambiato spesso la dislocazione della fototrappola. Per fare questo bisogna provare, cioè bisogna collocarla, guardare l'angolazione, inquadra troppo su, troppo giù, non si vede la targa. Insomma, alla fine siamo riusciti a farne uno. Sì.
Moscatti?
Sempre sui rifiuti, volevo chiedere più o meno indicativamente il tempo di intervento, perché molti cittadini ci hanno segnalato, per esempio, vengono dei furgoncini e scaricano la mattina rifiuti nei rifiuti per il conferimento di Campo Gagliano, eccetera, e ovviamente la fototrappola non può essere ovunque, i vostri colleghi non possono essere ovunque. Qualora venga fatta una segnalazione, più o meno i tempi di intervento solitamente cosa...
Allora,
immagino che dipenda molto.
Spesso e volentieri ci segnalano questo scarico, diciamo, abusivo. Andiamo sul posto, è già passato il camion, ha già vuotato tutto e non troviamo più niente. L'altro giorno, la settimana scorsa, siamo intervenuti, abbiamo rovistato un po', abbiamo trovato i dati del presunto responsabile e abbiamo provveduto alla sanzione. Il controllo, quando è possibile, viene fatto nella giornata della segnalazione. Poi magari la segnalazione ci arriva via mail al sabato e noi la leggiamo al lunedì, e quindi insomma potrebbe essere che sia stato vuotato tutto.
In quel caso, se la segnalazione fosse magari utilizzando WhatsApp, è più immediata e ci consente anche di, e soprattutto ditegli di segnalarcelo tempestivamente, perché capita sempre più spesso che ci dicono: ieri sera abbiamo visto il furgoncino che scaricava. Se voi ci chiamate quando il furgoncino scarica, abbiamo più possibilità di arrivare in tempo, insomma. Però ecco, piuttosto che la mail, sicuramente WhatsApp essendo a disposizione, o anche l'SMS normale o la chiamata in centrale operativa, rende più veloci gli interventi.
Rispondo anche io, aggiungo un'informazione, un'indicazione che diamo e che do anche personalmente ai cittadini che ripetutamente ci dicono di vedere degli scarichi, insomma, scorretti, è quella di provare a vedere, visto che è il discorso del controllo di vicinato, cioè non c'è miglior osservatore di chi abita lì, di tenere sott'occhio per qualche volta, perché se riescono, il cittadino che abita di fronte, se riesce a individuare una sorta di comportamento costante, e riusciamo a mandare in modo abbastanza mirato il nucleo antidegrado, perché così li becchiamo sul fatto, che si piazzano lì di fianco e li vedono. Se c'è non voglio fare nomi di categorie, ma se c'è quello che tutti i venerdì sera, o quasi tutti i venerdì sera, va a scaricare il camioncino quando finisce la settimana di lavoro, e quindi stiamo dicendo anche questo ai cittadini, perché questo sarebbe veramente importante. Voi capite bene, ma non l'avete neanche detto effettivamente, che non possiamo mandare il nucleo antidegrado a girare per tutti i cassonetti di Campo Gagliano e dell'Unione, insomma, così tanto per provare a fare un giro, perché poi insomma. E quindi stiamo dicendo ai cittadini, anche penso ad esempio anche a Panzano, no? Dove si lamentano dello scarico di rifiuti da Carpi, di vedere se c'è qualcuno che ha un comportamento costante. Poi non è detto che ci si becchi, però insomma almeno si prova ad andare con qualche cognizione in più. Ah sì, Moscatti, prego.
Per terminare la domanda molto rapidamente, proprio a titolo informativo e formativo per noi, in modo tale che poi possiamo condividere e diffondere l'informazione, qualora non facciate in tempo ad arrivare voi, ma il cittadino riesca a vedere chi è che opera il conferimento, la targa e quant'altro del mezzo, e con che mezzi può scrivere, segnare quant'altro, per quanto riguarda anche la privacy, così per non andare incontro lui a un comportamento che invece è lesivo di un diritto altrui. E avete qualche indicazione per mirarci meglio? Grazie.
Sì, allora non è vietata fare la foto a chi scarica, è l'utilizzo che ha problemi con la privacy, nel senso che se io faccio la foto a chi scarica o conferisce male i rifiuti e la trasmetto alla polizia municipale, non corro nessun rischio. È chiaro che se questa foto la comincio a pubblicare su Facebook o su Twitter e così, ecco lì potrebbero esserci problemi per cui scatta la denuncia. Allora il consiglio che do io è quello che vi dicevo prima, foto a noi fa comodo, nel senso che prendete il numero di targa, mandatelo tranquillamente su WhatsApp, da lì normalmente noi partiamo. Guardiamo chi è l'intestatario del veicolo, un po' come facciamo con le fototrappole, l'intestatario del veicolo non ci dà il trasgressore, però il proprietario del veicolo, perché potrebbe essere intestata mio marito la macchina, in realtà il pattume l'ho buttato io, però insomma con un po' di diciamo così, un minimo di indagine, chiamiamo il proprietario del veicolo, verifichiamo, cerchiamo di capire se è residente, vediamo se è già stato segnalato, insomma sicuramente la documentazione fotografica e la segnalazione ci aiuta molto. La raccomandazione è che le fotografie che vengano fatte non vengano diffuse, perché poi si rischia qualcosa di diverso.
Le chiedo una precisa domanda.
Mazzacurati.
E non sono poi utilizzabili da voi al fine di una sanzione?
Ah. No, non è.
Ok. Nel senso che
automaticamente non scatta la sanzione, okay. Serve qualcos'altro, diciamo che è la scintilla, ok?
Okay.
Però non automaticamente no.
Ok. E allora invece le mie domande, allora avete parlato del nucleo antidegrado, quindi 4 agenti, chiedevo, sono tantissimi controlli che ha enumerato, chiedevo quante sono le sanzioni e le infrazioni rilevate, di che genere? La seconda domanda invece era riguardo al controllo del vicinato che è appena partito, e chiedevo quando e se è previsto un check dei dati, quindi quanto questo controllo controllo del vicinato funzioni. Naturalmente non possiamo controllare quanto sia quanto allontani la possibilità di furti o di infrazioni, questo di sicuro, però quanto invece quante casistiche vengono verificate e quindi quante infrazioni poi vengono verificate o reati colti in flagranza, questo sì. Quindi chiedevo se era previsto un check di questi dati o se lo facciamo solo per aumentare la percezione di sicurezza. Terza domanda, avete enunciato i due punti, diciamo i due crocevia più caldi come incidenti, chiedevo se sulla parte di Canale Carpi, al netto che pensiamo che verrà fatta la rotonda in via Fornace, quindi su questo non faccio commenti, se sono stati previsti anche alla luce dei recenti incidenti che ci sono stati, posti di blocco mirati su questa strada, anche se è difficile, immagino, perché c'è poco spazio. Ultima domanda, più una battuta, chiedevo se Twitter e i social la gestiscono gli agenti. Okay. Anzi, l'ultima vera è quanto ha influito la riorganizzazione e la rotazione degli agenti sul territorio, che ci avevate accennato anche nella relazione dello scorso anno, e quali profitti veri ha dato, quindi la rotazione degli agenti anziché lasciarli in loco, ruotarli sulle terre d'argine. Grazie.
A risponderle. 4 agenti del nucleo antidegrado. Le sanzioni che ha elevato il nucleo antidegrado le trovate alla pagina 68 della relazione. Non c'è una slide precisa, però ci sono sia i servizi per ogni territorio e le sanzioni. In particolare a Campogalliano ne hanno elevate 27 di sanzioni. Per conoscere le tipologie di sanzioni è necessario verificare le tipologie di sanzioni che sono state elevate a Campogalliano, però non ho la distinzione, nel senso che questo accattonaggio è stata fatta dal nucleo nella relazione nel caso in cui fosse necessario potremmo anche ricavare il dato, insomma, però 27 sono le sanzioni elevate dal nucleo a Campogalliano, 182 i servizi che il nucleo antidegrado ha fatto a Campogalliano. Tenete conto che 182 servizi no, corrispondono a più attività che vengono svolte durante quel servizio, cioè voi vi trovate sempre a questa pagina 68 della relazione un dato sull'attività che viene svolta e il servizio. Allora, il servizio conta la volta che vengono a Campogalliano, su che cosa svolgono a Campogalliano, poi c'è il controllo del territorio, il controllo ai laghi, quindi il numero delle attività è maggiore rispetto ai servizi. Questa era semplicemente una precisazione tecnica, non ho da relazione, però se potesse essere utile, sicuramente, come diceva Marco, l'accattonaggio è questo, è una di quelle attività che viene svolta dal nucleo proprio per quelle motivazioni che ci dicevamo.